col nostro secondo incontro. Questa sera abbiamo con noi il professor Carlo Codari, docente alla Pontificia Università della Santa Croce. Il tema dell'incontro è il Dio che visita la colpa ed estende la sua misericordia. Ci mettiamo in ascolto.
Grazie dell'invito prima di tutto, e vediamo un po' se riusciamo a dare un po' di ritmo a questo intervento, perché è un'ora impressionante, cioè veramente sono colpito della presenza a quest'ora. Salutiamo anche quelli della TV e vediamo un po' di parlare di questo argomento appassionante, la misericordia di Dio, Antico Testamento. È da mesi che lotto col titolo, questo titolo che avete nel programma, che è il Dio che visita la colpa, la misericordia. Quello non l'ho inventato io, me l'hanno dato. E fuggo da questo titolo appunto da 6 mesi più o meno. E adesso sono arrivato a misericordia di Dio e agire umano nell'Antico Testamento. Ma le cose non migliorano. Continuiamo a dire, ma cosa vuole parlare questo uomo qua? Parliamo dell'inizio dell'Esodo. Leggiamo un po' la scrittura e vediamo un po' che cosa viene fuori. Dio misericordioso, vediamo un po' cosa dice l'inizio del Decalogo, cioè il Decalogo, cose serie, i 10 comandamenti, quella, cioè elenco di norme, di guide, di condotta che troviamo sia in Esodo che in Deuteronomio. I testi sono, di quello dell'inizio è praticamente identico, anche in ebraico, quasi, quasi. E quindi sono cose molto serie, molto importanti per quello che riguarda l'agire umano. E all'inizio del Decalogo Dio si presenta così. Bisogna dire chiari, altrimenti no. E, ok, leggiamo tutto dal Esodo 22, che l'avete sicuramente sul vostro foglietto. Dice: io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Primo comandamento in Oriente, e prima metà del primo comandamento per noi. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Cioè il divieto di idolatria. Secondo comandamento in Oriente, seconda metà del primo per noi. E se avete dubbi su quello che sto dicendo proprio adesso, controllate il catechismo perché lo spiega. Perché andiamo al punto che interessa. Perché io, in grassetto, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano. Dio misericordioso, cominciamo bene, abbiamo sbagliato argomento. Come mai un Dio che punisce la colpa dei peccati, cioè la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione? Normale, no? Vediamo un po' reazioni. Sembra abbiamo appunto sbagliato argomento. Come può essere un Dio misericordioso che dice queste cose? Ma il testo continua però e dice così: ma che dimostra la sua bontà, traduce la edizione della CEI, il famoso Chesed, adesso spieghiamo, fino a 1000 generazioni per quelle che mi amano e osservano i miei comandamenti. Allora, vediamo un po'. Prima ho sottolineato un po' di parole perché occorre spiegare un pochino. Prima c'è questa idea di punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza, punisce. In realtà, come si, nel titolo, quello che mi è stato imposto mesi fa, il verbo ebraico significa qualcosa come osserva, anche visita, controlla, fissa lo sguardo. Quindi non... La traduzione punire va bene più o meno, ma c'è qualcosa che non è esattamente una punizione in questo verbo ebraico, il che è importante perché qua, vedrete dopo, dobbiamo distinguere due cose. E lo lasciamo così per il momento, punire, va bene. Poi, seconda parola che ho sottolineato è questi mi odiano. Vediamo un po', questa è una cosa, spero sia semplice. Il concetto di odio in tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Ricordate quel passo del Vangelo molto noto perché colpisce, che qualcosa dice qualcosa come: chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me? L'avete sentito in questa traduzione? E diciamo: Signore, dobbiamo voler bene i nostri nemici e odiare mamma e papà, ma questo è un disastro, cioè come si fa? E arrivano le traduzioni a sistemare un po' il problema dicendo chi ama suo padre e sua madre al di sopra di me. Questa traduzione è buona, perché il concetto di odio in tutta la Bibbia, questo così sia in Antico che nel Nuovo Testamento, greco e ebraico, e diciamo, se mettiamo in un estremo voler bene e un altro estremo voler il male, quello sarebbe l'odio in italiano, vero? In realtà l'odio biblico occupa più della metà di questo percorso, quindi in molti casi l'odio nella Bibbia ha a che fare piuttosto con l'indifferenza, con la distanza, cioè con il distacco, non è il desiderio di voler male, cioè quindi quelli che odiano Dio in questo passo non sono i satanisti o i bestemmiatori professionisti o cose del genere, basta che ci sia un certo distacco per meritare questa espressione in ebraico, c'è un problema, come vedete, un po' di traduzione. E poi finalmente c'è questo chesed, ma questo lo vediamo dopo, perché è nella seconda metà. Prima vediamo un po' che fare con questa metà che dice che Dio è un Dio geloso, che punisce la colpa di padre nei figli. Questo infatti, di solito quando parlo di questo argomento fa problemi all'auditorio, vengono subito le domande, ma com'è possibile? In realtà penso che questa parte, il fatto che Dio dice che punisce il peccato dei padri e dei figli, non è tanto problematica. Ma per questo vorrei spiegare il senso della punizione divina, già non collegato alla parola stessa, questo pakkad in ebraico, ma in generale, che cosa significa che Dio punisce? Perché forse abbiamo una concezione della punizione di tipo vendicativo. Punire, qualcuno l'ha fatto, deve pagare, basta. Questo non ha molto senso però, eh? E, anzi, la vendetta è sempre immorale, e Dio in principio non fa immoralità, La vendetta è sempre immorale, cioè pagare il male per il male, no, ma è così, no, questo non si fa. No, la punizione divina è tutto un altro discorso, vediamo un po'. Ci sono due sensi della punizione divina. Primo senso della punizione divina nell'Antico Testamento sono le conseguenze automatiche dell'agire sbagliato. Ripeto, conseguenze automatiche dell'agire sbagliato, cioè Dio dice non fare così, non fa così, ok? Ma allora si dice che Dio punisce anche se le conseguenze sono automatiche, perché Dio è il creatore, chiaro? E quindi tutto dipende da Dio, viene attribuito tutto direttamente a lui. Questo è un modo di fare molto tipico dell'Antico Testamento. Non c'è un modo di dire per spiegare il concetto, per esempio, provvidenza divina. Cioè le azioni vengono attribuite direttamente a Dio. Dio punisce, basta. Okay? Quindi, primo, conseguenze automatiche dell'agire sbagliato. Secondo senso di questo punire di Dio, la punizione divina, sono fatti puntuali, storici, isolati, cioè quindi non automatici, che in qualche modo Dio riesce a ottenere qualche conseguenza buona nell'ambito della correzione riguardo soprattutto al popolo di Israele. Questo è il tipico senso della punizione divina nei profeti, cioè che dice, se ripassate Isaia il primo capitolo, dice Dio a Israele: non so dove colpirti ancora, non faccio che colpirti in continuazione. Ma quel colpire di Dio, che ormai è disperato perché non trova più niente di sano sul corpo di Israele per colpire ancora, non ha come scopo far del male al popolo, ma tentare di rimetterlo sulla strada giusta. È come quando avevo tre anni, io non mi ricordo, me l'hanno raccontato, Io ero affascinato con due foretti che c'erano nella parete proprio all'altezza delle mie, cioè io potevo raggiungere. E poi questi foretti così erano circolari e avevano il diametro proprio delle mie dita. Io volevo infilare le mie dita disperatamente in questi foretti. E mia mamma mi faceva il placcaggio in continuazione per evitare che il suo primogenito morisse elettrocutato, cioè perché quello era la presa elettrica, evidentemente. E allora mia mamma, cioè, mi fa del male. Mia mamma mi punisce. Ma certo, per evitare appunto la tua morte. E quindi questo è il senso che danno i profeti, per esempio, appunto, all'invasione degli Assiri, il capitolo decimo di Isaia, per esempio, cose di questo genere. E invece mi hanno detto anche che una volta sono riuscito a fuggire dal controllo materno e ho infilato le dita appunto nella presa elettrica. Da quel momento in poi ho avuto un rapporto difficile con l'elettricità. E, sì, allora, cioè, la scossa l'ha presa, beh, in questo caso non era mamma che aveva colpa di questo che avevo sofferto. Invece in Antico Testamento sì, quando prendi la scossa dice Dio ti ha punito. Perché? Perché io il creatore, mia mamma non è la creatrice, Dio invece sì è il creatore, quindi tutto dipende da lui. Chiari questi due sensi della punizione divina? Bene. Allora vediamo un po' cosa abbiamo qua. Perciò questa affermazione, Dio che punisce i peccati dei padri e dei figli nella terza e quarta generazione, non fa altro che stabilire una questione che è ovvia, cioè non siamo isole. Perciò le conseguenze delle nostre azioni si ripercuotono sempre negli altri. E nei padri e nei figli, che è un rapporto molto stretto, si vede abbastanza bene che questo è così. Grazie a Dio, ringraziando il Signore, questo avviene anche per le azioni buone. Cioè, gli atti buoni si ripercuotono anche nel nostro ambiente, nella nostra famiglia. Ma i figli pagano sempre per i peccati dei padri. Questo è così, perché non siamo isole. Quindi questa solidarietà fra di noi esiste automaticamente. Quindi è una punizione di Dio del primo tipo, automatica. Cioè, i peccati dei padri si fanno soffrire i figli. Questo è sempre così. Quindi più o meno ci siamo. Infatti, di questa prima parte del versetto 6 del capitolo 20, 20 dell'Esodo, la cosa che mi fa problema non è questo fatto che, ripeto, lo ritengo abbastanza ovvio, cioè qualcosa che possiamo constatare nella vita. No, quello che mi fa problema è la fine, perché sempre ho la tentazione di fermarmi nella lettura. Io sono, dice, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. La tentazione è fermarsi là. Ma invece c'è, per coloro che mi odiano, allora, che cos'è l'odio? Questo odio a Dio, è la stessa cosa della colpa? La colpa e l'odio sono la stessa cosa? Perché questa ripetizione? Uno tende a fermarsi, perché già si è detto, quell'elemento negativo che fa scatenare la punizione, quindi non mi serve un altro. Allora, sarà una ripetizione. Oppure sono cose diverse. L'idea che ho, che mi è venuta leggendo, riflettendo su questo testo, è che infatti queste due cose sono diverse. Da una parte c'è la colpa, dall'altra parte c'è questo distacco da Dio, enunciato con la parola, con il verbo odiare. Sono cose diverse. Perché ritengo che la colpa è implicita, non esplicita, ma presente nella seconda metà. Che dice, vediamo la seconda metà, di nuovo, che dimostra la sua bontà, il suo chesed, parola ebraica molto famosa, al suo spiego, fino a mille generazioni per quelle che mi amano secondo i miei comandamenti. Allora, vediamo un po', bontà, questo chesed, che cosa è chesed in ebraico, questa bontà? Perché si traduce in moltissimi modi, bontà, misericordia, ecco la misericordia, misericordia, e va abbastanza bene con la traduzione, e benevolenza anche. Chesed è un'azione. Questo si conosce molto bene il senso della parola perché appare moltissime volte nell'Antico Testamento, in ebraico. Il senso si conosce, il punto è che non esiste una traduzione immediata, univoca in italiano. Allora, sarebbe un'azione fatta di sostegno e aiuto, quindi c'è una persona che ha un bisogno che non può essere risolto dalla persona che fa il chesed, cioè... E quella che agisce così, con quella bontà, con la misericordia, non ha nessun obbligo di farlo. Cioè non c'è una sorta di contratto in precedenza, un accordo, ma lo fa gratuitamente. Quindi un'azione di sostegno gratuito in un bisogno che è anche imperioso, cioè che non può, o risolve quella persona là o non si può risolvere. Quindi la traduzione di misericordia va bene. Se questo è così ed è così, è molto ben studiato, qual è il bisogno che è sottinteso in questa seconda metà? Il mio sospetto è che sia la colpa. Cioè Dio agisce, letteralmente agisce chesed, fa chesed, e cioè dimostra la sua bontà, si traduce qua, significa che in qualche modo sana, rimette la colpa. Beh, detto così è molto bello, ma il testo non dice questo, eh? Sì, ma andiamo a leggere un altro testo, il primo di quell'elenco che vi ho dato là, che è anche dell'Esodo. Siamo sempre nell'Esodo, capitolo 34, 34esimo. Versetto 7 in realtà mi interessa, ma... Ok, leggiamo 6, 7 e vediamo un po'. Dice, sì, il Signore passò davanti a lui proclamando, il Signore Dio misericordioso, cioè ho detto le parole ebraiche, ma El Rahum non c'entra, è pietoso, lento all'ira, ricco di amore, questo sì, chesed, e di fedeltà. E allora, 7, questo è interessante. Allora, troviamo, vedrete, le due parti di quello che è stato affermato nell'Esodo, ma invertite, che conserva il suo amore per mille generazioni, quindi anticipa la parte positiva, e dice che perdona la colpa. E vi posso garantire che la parola ebraica è la stessa, se c'è qualche dubbio che... No, cioè la colpa è lo stesso avon in ebraico dell'Esodo 20, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Quindi quella che dice misericordia di Dio ha a che fare con la colpa. Cioè vabbè, allora questo testo sta correggendo il precedente. Attenti a quello come segue, vedete? Ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa, di nuovo la colpa, è la stessa parola, avon, dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Quindi la colpa presente concettualmente nell'Esodo 20 è esplicitamente nell'Esodo 34 e a distanza di mezzo versetto. Cioè la colpa è presente nelle due situazioni. E che cosa sta capitando qua? La cosa che sta capitando è che Dio offre a Israele il seguente accordo. E a Israele a noi. Cioè, c'è una conseguenza naturale dell'agire sbagliato, una catena perversa, possiamo chiamare, che è fondata o che, diciamo, è sostenuta dal fatto, una, che siamo liberi, quindi le nostre azioni contano. È uno dei messaggi fondamentali dell'Antico Testamento, fino al punto che afferma parecchie volte che Dio si pente per spiegare che le nostre azioni sono veramente importanti, e altro che. Quindi le nostre azioni contano e non siamo isole, come ho detto più volte. Quindi le nostre azioni contano, cioè davanti a Dio, ma anche riguardo agli altri. E quindi questo stabilisce, nel caso delle azioni sbagliate, una catena perversa, che viene enunciata con questa espressione Dio punisce. L'offerta divina che lui si offre a interrompere la catena perversa, semplicemente se noi rinunciamo a essere distanti, cioè a odiare Dio, cioè per coloro che sono disposti a superare quella distanza con Dio, quelli che amano e osservano i suoi comandamenti, chiudono la distanza, allora subentra quello che è la misericordia divina, che nel confronto di questo effetto perverso delle azioni umane è come 1000 a 4, cioè la misericordia di Dio è infinita, 1000 a 4, cioè è sbilanciatissimo, certamente, ma c'è soltanto qualcosa che la afferma, che è la nostra libertà. Dio è misericordioso, ma se noi non vogliamo accogliere la sua misericordia, lui si ferma, e ci prende terribilmente sul serio. Vediamo un po', ma vediamo come queste idee sono ricevute in due profeti che sono abbastanza collegati fra di loro in questo discorso, che sono Geremia e Ezechiele, perché fanno veramente degli spunti molto interessanti per quello che riguarda l'agire umano, in ultima istanza anche sulla misericordia di Dio, vedrete. Beh, prima avevo messo qua un testo del Deuteronomio che dice: non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Perché ho messo qua questo testo? Per far capire una cosa, che quello che ci colpisce negativamente dell'affermazione che Dio punisce il peccato dei padri e dei figli è che sembra che la responsabilità dell'atto sbagliato la sta pagando qualcuno che non ha fatto niente di male. Siamo più o meno d'accordo? Questo è il problema di base. Sembra che sta pagando qualcuno che non ha colpa, ok? Sì, questo lo rifiuta il Deuteronomio, perché Deuteronomio è uguale all'Esodo, in Esodo 20 e Deuteronomio 5 sono identici, quindi c'è quello là. E il Deuteronomio rifiuta questa idea, la responsabilità è di ognuno, e che il punto non è la responsabilità, sono le conseguenze, sono due cose diverse. Responsabilità, conseguenza delle azioni. La responsabilità è personale, cioè ognuno è responsabile di quello che fa, ma le conseguenze delle nostre azioni non si chiudono in noi. Mi dispiace, non siamo isole, è sempre così. Se io faccio del male, qualcuno soffrirà. Se io faccio del bene, grazie a Dio, questo si ripercuote in bene anche per molte altre persone. È sempre così. Quindi cose diverse. Responsabilità. Questa distinzione, gli ebrei attorno al VI secolo, cioè quando stava per cadere Gerusalemme, in mano ai babilonesi, non hanno capito, perché cioè loro si trovavano con tantissimi problemi, cioè un problema molto grosso che c'era l'esercito babilonese alle porte e quindi rischiavano la distruzione, cioè ma la distruzione del Tempio di Dio, la distruzione di quello che è l'eredità, la promessa a Davide di un regno per sempre. E loro hanno fatto l'esame di coscienza. Vediamo un po', perché ci troviamo così alle strette, perché ci troviamo così male? E hanno fallito miserabilmente in questo esame di coscienza, perché hanno concluso, guardate un po', che la colpa non poteva essere loro, perché loro facevano i sacrifici, offrivano l'incenso, facevano tutto quello. Il problema loro erano i loro padri. E guarda, lo dice il Deuteronomio, lo dice l'Esodo, il problema è il loro padre. Cioè, noi non abbiamo fatto niente di male, il problema è che stiamo pagando quello che hanno fatto male i nostri antenati. Ma i profeti, davanti a questo disastro di esame di coscienza, sono scagliati contro il popolo di Israele e dicono no, no, ognuno paga il proprio conto, qua si paga la romana, dice così. E Geremia 32, ah Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il cielo e la terra, nulla ti è impossibile. Tu usi bontà con mille generazioni. Tiro fuori questo testo per vedere che il collegamento con quello che abbiamo appena spiegato c'è, cioè non è che sto parlando di un'altra cosa, perché sta per citare appunto quello che abbiamo appena commentato. Tu usi bontà con mille generazioni e fai scontare l'iniquità dei padri in seno ai figli dopo di loro. Quindi la stessa cosa che abbiamo letto. Tu sei un Dio grande e forte, il cui nome è il Signore degli eserciti. Grande nei pensieri e potente nelle opere sei tu. I tuoi occhi sono aperti su tutte le vie degli uomini per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Cioè, metti insieme le due cose. L'effetto dell'azione e la responsabilità personale. Cioè, ognuno è responsabile dei propri atti. Lo stesso Geremia, un po' prima, nel capitolo 31, dice così. Che questo mi serve di collegamento con Ezechiele. In quei giorni non si dirà più, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli sono allegati. Questo è lo stesso famoso, come è. Ma ognuno morirà per la sua propria iniquità, si allegheranno i denti solo a chi mangia l'uva acerba. Infatti questo proverbio, che è il modo in cui viene rappresentato questo esame di coscienza fallito che vi dicevo, cioè l'idea è colpa dei nostri padri, noi non abbiamo fatto niente di male, e viene ripreso poi nel capitolo 18 di Ezechiele, che è il punto d'arrivo del nostro discorso, che è un capitolo stupendo, molto molto interessante. Vediamolo un po', così. Io vi ho messo alcuni pezzettini, ma ce l'ho qua davanti tutto, e vediamo di leggerlo così un po' velocemente tutto, cioè non tutto ma punti salienti. Comincia così. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra di Israele? I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Ecco il nostro collegamento con quello che abbiamo appena visto con Geremia. Cioè Geremia si collega a Esodo e Ezechiele si collega a Geremia. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco. Tutte le vite sono mie, la vita del padre e quella del figlio è mia, chi pecca morirà. E allora comincia, a partire dal versetto 5, un discorso molto ripetitivo, nel quale, cioè, cade proprio nella casistica, cioè se uno fa così, uno fa così, uno fa così, uno fa così, e vi spiego adesso perché penso che sia così. Dice 5, se uno giusto, ok, e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui monti, che non significa andare a fare la gita in montagna, ma mangiare i sacrifici ai dei che si facevano in luoghi elevati, se non mangia sui monti e non alza gli occhi agli idoli della casa di Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo, e fa un elenco che non, se non si accosta a una donna durante il suo stato di impurità, se non opprime alcuno, se restituisce il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane con l'affamato e copre di vesti chi è nudo, se non presta usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo e un altro, se segue le mie leggi e osserva le mie norme, agendo con fedeltà, lungo, vero? Questo lo ripeterà più volte, questo elenco. Se segue le mie leggi e osserva le mie norme, egli è giusto ed egli vivrà, oracolo del Signore. Questo modo di dire così, dettagliato, casistico, certamente non tenta di essere esauriente, di delle possibilità di sbagliare, possiamo inventare anche altre, e si vede che il testo profetico, il testo del libro di Ezechiele, la cosa che sta procurando al lettore non è informarlo di certe cose, ma aiutarlo a fare quello che il popolo di Israele ha fallito di fare, l'esame di coscienza. Cioè ci obbliga per forza a fermarci un attimino a considerare, ci siamo, non ci siamo? Ma continua sempre con questo discorso tipo un po' casistico. Dice, ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario che commette azioni inique, mentre egli non le commette, e questo figlio mangia sui monti, eccetera, fa tutte queste cose che ha detto che non si devono fare, allora il problema è del figlio, non del papà. Dice, bene. Suo padre invece, versetto 18, che ha oppresso, derubato, scusate, poi l'altro caso è il padre che fa il male, allora il padre paga, non paga il figlio. Versetto 19, questo è interessante, dopo che ha spiegato queste cose nel quale ognuno diciamo è responsabile delle proprie azioni, dice così nel versetto 19, voi dite, perché il figlio non sconta l'iniquità del padre? Sorpresa, cioè quello che è risultato un pochino scomodo all'inizio, cioè questo versetto dell'Esodo in questo caso, nel quale Dio punisce la propria padre dei figli, gli israeliti sembra la cosa più normale del mondo, perché infatti ha qualcosa di naturale, cioè i figli purtroppo soffrono le conseguenze delle azioni paterne. Dice, voi dite, perché il figlio non sconta l'iniquità del padre? Dice, perché il figlio ha agito secondo giustizia e rettitudine, ha osservato tutte le mie leggi e le ha messe in pratica, perciò egli vivrà. Allora, versetto 21, dopo che ha stabilito il profeta Ezechiele, cioè i casi, cioè molto ripetitivi per assicurare che ognuno deve pagare quello, per quello che ha fatto, si sofferma una questione molto interessante, che cosa capita quando uno cambia strada a metà percorso, cioè cambia appunto il senso della marcia a metà del percorso della vita. Dice così, se il malvagio, quindi uno che merita essere chiamato malvagio, se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Quindi questo è il concetto che chiamiamo conversione. Nessuna, 22, nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Bello questo qua. C'è la possibilità della conversione. Magari se firmasse qua il testo, ma continua, E qua arriva il momento chiave di questo discorso. Ma se il giusto, cioè uno che merita di essere chiamato giusto, senti, tu sei giusto, hai fatto bene, no? Che è giusto. Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'impio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate. A causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Signore. E la prima metà va bene, cioè la conversione, la possibilità, ecco, di rientrare sulla strada giusta e di scamparla, va bene, ma questa qua è terrificante. Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate. Allora, il discorso del profeta com'è? Dà voce alla perplessità supposta in quelli che lo ascoltano. Dice così, 25, voi dite, non è retto il modo d'agire del Signore. Ma questo, cioè, pensa un po', tutta una vita facendo il bene, poi una guscia di banana, è tutto rovinato. Questo è un disastro, non è retto, dice, l'agire del Signore. Allora vediamo un po' se il Signore risponde a questa critica che lui stesso mette in bocca agli ascoltatori. E dice, ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Beh, questo non è una risposta. Allora, c'è una risposta continua e non c'è la risposta, vedrete. Se il giusto si allontana dalla giustizia, commette il male a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. Ma ancora non abbiamo la risposta, com'è possibile una cosa del genere? E se il malvagio si converte alla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso? Ha riflettuto e si è allontanato da tutte le coppie commesse, egli certo vivrà e non morirà. E va, spiegami, come mai di nuovo questa cosa della perplessità? Eppure la casa di Israele va dicendo, non è retta la via del Signore? O casa di Israele, non sono rette le mie vie, o piuttosto non sono rette le vostre? Non ha risposta. Cosa sta capitando qua? Cosa sta dicendo Ezechiele? Perché questa seconda possibilità, possibilità di rovinare tutta la vita semplicemente per un sbaglio, è terribile. Allora, vediamo un po'. La prima cosa che sta dicendo Ezechiele è, cioè, venire incontro a un modo di, cioè, rispondere alla domanda come stabilire il valore di una vita umana. Perché pensando su come valutare l'insieme di una vita umana, uno può pensare allo schema della bilancia. Sinistra cose sbagliate, destra cose giuste, per parlare così con il paragone del giudizio finale, e vediamo un po' come, se più cose cattive che non cose giuste, allora, se le più cose giuste e cattive, allora ok, d'accordo? No, non si fa così. Ciò che dice Ezechiele è che la vita umana si spiega, il valore della vita umana si determina a partire dall'ultima azione. L'ultima azione determina il senso di tutto il resto. Questo è giusto che sia così? Pensate un po' ai film, cioè alle storie in generale. Non mi raccontare la fine, ma finisce bene o non finisce bene? Perché è così importante la fine di un racconto? È importante fino al punto che noi siamo disposti a sopportare un film nel quale è tutto sofferenza, ma alla fine c'è un happy ending e tutti contenti, cioè è finito bene. È l'opposto, cioè mirate un film nel quale tutto è bello, tutto sono fiori e canti, ma alla fine lei muore. E allora è orribile, cioè andiamo a letto che è una cosa orribile, non posso dormire, cioè è terrificante, cioè sono amareggiato, sono distrutto. Perché questa reazione, che è un po' spropositata sembra, se pensiamo quantitativamente a quello che abbiamo percepito? Perché i racconti in generale, non soltanto i film, i racconti in generale non sono altra cosa che verbalizzazione di una vita umana, cioè la trasposizione in parole, o in immagini in questo caso, dello schema di una vita umana, che ha senso a partire dalla fine. La fine determina tutto il resto. Altrimenti, immaginate cosa sarebbe se quello della bilancia fosse giusto, io faccio un bel po' di cose belle, buone, e poi prendo il coltello, vado in strada e preparatevi, no? Perché ho dietro di me, sono rispallato da tante cose buone che ho fatto in vita mia, allora posso sparare un po' di colpi, no? Quello non ha nessun senso. O viceversa, no? Cioè, la disperazione assoluta, se uno ha sbagliato, nel momento dice, vabbè, adesso è impossibile recuperare, come faccio io a fare una quantità di bene simile al male che ho fatto? No, anche che non funziona così, La fine determina il resto. Un esempio molto chiaro di questo è Giuda. Sapete che Giuda nei Vangeli sempre viene, il nome di Giuda sempre viene accompagnato da un aggettivo. Se domando qual è, me lo dite. Giuda, il traditore. In realtà non dice il traditore, dice colui che ha consegnato Gesù, ma insomma, vabbè. E poi quasi sempre la stessa parola. In realtà non è l'unico aggettivo, c'è un altro aggettivo che viene usato quasi esclusivamente con Giuda, che è uno dei dodici. E vabbè, no, ma quello si usa con altri. No, soltanto con Giuda e una volta con Tommaso quando sta, cioè manca un pelo perché affondi, che quando Tommaso, uno dei dodici che non era con gli altri, quando si è apparso Gesù, dice io non ci credo, io qui Tommaso sei uno dei dodici veramente, quanto prima sistema questo. Bene, allora, Giuda il traditore, e vabbè, allora per la par condicio chiamiamo adesso a Pietro il rinnegatore, no? Vabbè, povero Giuda, Giuda il traditore, allora Pietro dice no, che è il primo papa, viene la guardia svizzera qua con le lance e facciamo, no, questo il problema non è che San Pietro sia il primo papa, no, il problema è San Pietro non può essere, non ha senso chiamarlo il rinnegatore, perché il rinnegamento lo configura la sua vita, perché dopo quello, dopo di quello ha fatto tante altre cose. Invece Giuda, nel momento in cui lui mette il punto finale della sua storia, impiccandosi, e con il tradimento là presente, questo ha fatto che quella azione diventa configurante per la sua memoria, per il suo ricordo. E Giuda è diventato il traditore. Giuda, personaggio, perché speriamo che sia in cielo, Io spero che sia in cielo, perché alla fine Dio fa quello che può, no? E può tanto, Ma speriamo bene. Comunque il suo ricordo è così, inevitabilmente Giuda è il traditore, perché la storia, cioè la vita umana si capisce dalla fine, da quello che, dall'ultima azione. Dice, beh, vediamo un po', questo significa che anche se io tento di comportarmi bene adesso, di essere fedele alla chiamata del Signore, questo significa che basta uno sbaglio finale e rovino tutto? Allora, ma questo cioè, fa una paura terrificante. No, questo significa semplicemente una cosa importantissima, che noi andremo in cielo non perché siamo forti, ma per la misericordia di Dio. Questo è molto importante. Siamo nelle mani di Dio. E, diceva San José María Escrivá, che è il patrono della parrocchia dove lavoro, che non possiamo pensare a Dio come in un cacciatore che aspetta che la preda si metta davanti, boom, fuori, ma piuttosto come un giardiniere che attende finché il fiore non è veramente bello per prenderlo. Quindi questo modo di pensare alla fine della nostra esistenza è molto importante, perché infatti, cioè, se noi ce la caveremo appunto su questa vita è perché Dio è misericordioso. E poi ha un'altra conseguenza molto importante, che è che le nostre azioni infatti veramente contano, cioè che la nostra vita è nelle nostre mani, cioè perché, ok, il passato è quello che è stato, un disastro o forse meraviglioso, ma la mia vita è quello che faccio adesso, il nostro tempo è il presente, questa è la quaresima più bella della storia, perché? Perché non abbiamo un'altra, quella dell'anno scorso, vado a ricordarla, no? E con l'anno prossimo staremo a vedere, no? Con il riscaldamento globale, queste cose. E quindi approfittiamo questa qua. Cioè, oggi, il presente, che è l'unico tempo che veramente esiste, che è quello che veramente assomiglia in qualche modo a quello che è il tempo, fra virgolette, di Dio, che è l'eternità. Quindi, veramente le nostre azioni contano, ringraziando il Signore. Cioè, bene, dunque, se basta un'azione buona per sistemare tutta la vita di disastro, allora godiamoci la vita e poi alla fine vedremo di sistemarla, no? Alcuni dicono, vabbè, non farlo perché è rischioso. Infatti, un rischioso è, perché va tutto a sapere come finisce questo, no? Sì, ma no, ma questa non è la idea. Cioè, perché? Cioè, sì, è che basta già quell'idea di pensare alla vita cristiana, come dicevano quelle due signore che diceva una all'altra, una sua amica, senti, è terribile questo qua, perché tutto quello che mi piace o è peccato o mi fa ingrassare, e no, basta con questo qua. Cioè, vivere da cristiano è la cosa più bella che c'è, perché io voglio fare il bene, perché non c'è cosa più divertente su questa terra. E alla fine, come diceva quel libro, io speriamo che me la cavo, ma sarà così per la misericordia di Dio. Bene, allora, questo era più o meno quello che avevo da dire, ma vediamo un po' queste domande che avevo messo qua, se le ho risposto tutte, altrimenti facciamo subito. E ci può servire anche come un riassunto. Dice, come capire una misericordia che si presenta compatibile con la punizione delle colpe in coloro che non ne sono responsabili? Questa domanda che ho fatto velocemente perché Don Giuseppe Virgilio mi seguiva, c'ha la trappola, cioè no, Dio non punisce a non responsabili. Quello che sta dicendo il testo non riguarda la responsabilità, ma la conseguenza del peccato, cioè la conseguenza delle azioni, no? Non soltanto del peccato, anche delle azioni buone, cioè le azioni nostre, di tutti, dei padri, hanno conseguenze nei figli. E quindi la misericordia di Dio si manifesta da una parte, cioè questa punizione divina ha a che fare con la libertà. La misericordia di Dio si manifesta anche, ti offre la possibilità di intervenire per fermare quello che è definito catena perversa, e quell'intervento di Dio già non è naturale, è un intervento voluto, apposta, storico, e che è assolutamente sottomesso alla nostra libertà, cioè alla nostra vicinanza, cioè se ti accosti a Dio, lui è, cioè se chiudi quella distanza che c'è con Dio, lui è. Allora, sono la stessa colpa, la colpa dell'odio, no, quello che spiegavo prima. La colpa è la nostra vita. L'odio è quella distanza che ci lascia da soli con la nostra colpa. Quindi la cosa da risolvere, cioè il peccato è un problema relativo, perché Gesù ha vinto il peccato e la morte. Il problema è dire io non ho fatto niente di male. Quello è un macello. Io non ho fatto niente di male. E allora, ok, buonanotte, cioè la misericordia di Dio non è per te. Forse ne parliamo dopo di questo. E poi che cosa può consistere la bontà? Quel interrompere la catena perversa, l'ho detto. E la tradizione profetica della responsabilità personale contesta la validità dei presupposti dell'inizio del decalogo? Questo è tipico dei biblisti che vogliono separare tutto. No, dai, cioè, perché se sta distinguendo, non c'è una posizione fra questi concetti, perché c'è una distinzione fra responsabilità e conseguenze delle azioni. E poi quale sarebbe il criterio per stabilire il valore etico di una vita umana secondo Ezechiele 18? L'ultima azione. Perché si presume che tale criterio sia difficile da accettare? Non resta la via del Signore? Perché uno tende a pensare alla bilancia, ma in realtà è l'ultima azione che mette in fila tutto il resto.